Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Monia Parente presenta In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Simone Weil, la ragazza innamorata di Dio, di Cristo, della croce.
Prima di ricevere il premio Nobel per la letteratura nel 1967, lo scrittore francese Albert Camus si recò come atto di omaggio a visitare la casa nella quale a Parigi era vissuta Simone Weil, la sociologa, filosofa e mistica morta a Londra a 34 anni nel 1943. Camus contribuì a diffonderne gli scritti postumi, in particolare nella prestigiosa collana Nouvelle Revue Française dell'editore Gallimard, sottolineando il valore della sua testimonianza culturale. Aveva affermato: «Sembra impossibile immaginare una rinascita per l'Europa che non tenga conto delle esigenze individuate da Simone Weil». Sarà sufficiente a questo proposito una citazione della Weil che sembra formulata ai nostri tempi.
L'esperienza degli ultimi anni mostra che un'Europa formata da nazioni grandi e piccole, tutte sovrane, è impossibile. La nazionalità è un fenomeno confuso in gran parte del territorio europeo. Anche in un paese come la Francia, la nazionalità ha subito un colpo abbastanza forte. Nonostante i molti inconvenienti, questo è ben lungi dall'essere un male. Molto probabilmente una parte della vita sociale in Europa sarà ridotta a una scala molto più piccola di quella nazionale e d'altra parte sarà unificata secondo una scala molto più grande. La nazione sarà soltanto una delle forme della vita collettiva, invece di rappresentare praticamente tutto.
Ma a 70 anni dalla morte, accanto all'interesse per le altre indubbie sue qualità intellettuali, ci si volge particolarmente al pensiero mistico della giovane studiosa, elaborato attraverso contemporanee, complesse e non sempre coerenti esperienze politico-sociali e di approfondimento filosofico. Era nata a Parigi nel 1909 da una famiglia abbiente di ebrei non praticanti, crescendo in un intenso clima intellettuale. Il fratello maggiore, André, attraverserà tutto il secolo, dal 1904 al 1996, e sarà un celebre scienziato collaboratore di Albert Einstein. Lei stessa, nonostante la salute cagionevole, farà studi brillanti accanto a dure esperienze di condivisione della condizione operaia, per esempio con la decisione di lavorare in fabbrica. E da questa scelta nasce la costante attenzione agli emarginati, che le detta pagine significative e che conterà anche nelle successive opzioni di natura religiosa, portandola a teorizzare la necessità di una spiritualità del lavoro.
La nostra epoca ha come missione specifica, per vocazione, la costituzione di una civiltà fondata sulla spiritualità del lavoro. Questa vocazione è l'unica sufficientemente grande da proporre ai popoli al posto dell'idolo totalitario. Una civiltà costituita da una spiritualità del lavoro rappresenterebbe il più alto livello di radicamento dell'uomo nell'universo e di conseguenza l'opposto della condizione in cui ci troviamo e che consiste in uno sradicamento quasi totale.
Analogamente, in un piccolo saggio su Il cristianesimo e la vita dei campi, suggerisce alcune riflessioni quasi da catechesi rurale.
Il prete ha il privilegio di far sorgere sull'altare la carne e il sangue del Cristo, ma il contadino ha un privilegio non meno sublime. La sua carne e il suo sangue, sacrificati durante interminabili ore di lavoro, passando attraverso il grano e la vite, diventano essi stessi la carne e il sangue di Cristo.
E ancora,
il grano e la vite sono energia solare fissate e concentrata attraverso la clorofilla. Da essi la stessa energia del sole entra nei corpi degli uomini e li anima. La luce del sole è stata sempre considerata come la migliore immagine possibile della grazia di Dio, dell'illuminazione dello Spirito Santo che impregna l'anima. Un gran numero di testi liturgici paragonano Cristo al sole. Come Cristo si incarna nell'Eucaristia per essere mangiato da noi, così la luce del sole si cristallizza nelle piante e per loro mezzo negli animali, per essere mangiata da noi. Da qui ogni cibo è un'immagine della comunione, una immagine del sacrificio per eccellenza, cioè l'incarnazione di Cristo.
Dopo aver compiuto un percorso sul versante dell'estrema sinistra e del mondo sindacale, nello stesso tempo in cui approfondiva tematiche politiche e filosofiche, il suo terzo tempo, quello dell'approccio cristiano e dell'esperienza mistica, ha inizio nel 1935 in Portogallo e poi ad Assisi, dove nella cappella di Santa Maria degli Angeli, per la prima volta nella sua vita, cade in ginocchio. Lavaille parla di queste occasioni come dei suoi contatti, ma la vera svolta è nel 1938, quando scrive:
«Ho trascorso alcuni giorni a Solemme, dalla Domenica delle Palme a Martedì di Pasqua, seguendo tutte le funzioni. Provavo intensi dolori alla testa. Questa esperienza mi ha permesso, per analogia, di comprendere meglio la possibilità di amare l'amore divino attraverso la sventura. È chiaro che, durante tali funzioni, il pensiero della passione di Cristo è entrato in me una volta per sempre».
In un testo che chiamerà autobiografia spirituale, confessa ad un amico sacerdote, il padre Jean-Marie Perrin:
«Nei miei ragionamenti sull'insolubilità del problema di Dio, non avevo previsto questa possibilità di un contatto reale, da persona a persona, in questa terra, tra un essere umano e Dio. Avevo vagamente sentito parlare di cose di questo tipo, ma non vi avevo creduto».
E più tardi, nel 1942, in una lettera ad un altro amico, Joé Busquet preciserà:
«La stessa parola di Dio non occupava alcun posto nei miei pensieri. Lo ha fatto soltanto a partire dal giorno in cui, circa 3 anni e mezzo fa, non ho potuto rifiutarlo. In un momento di intenso dolore fisico, mentre mi sforzavo di amare, ma senza credermi in diritto di dare un nome a questo amore, ho sentito, senza esservi assolutamente preparata, poiché non avevo mai letto i mistici, una presenza più personale, più certa, più reale di quella di un essere umano. Da quel momento il nome di Dio e quello di Cristo si sono uniti fra loro ogni volta irresistibilmente nei miei pensieri».
Negli ultimi intensi 5 anni della sua vita, Simone Weil si dibatte fra dubbi e fede. Se in 2 occasioni afferma:
«Amo Dio, Cristo e la fede cattolica, tanto quanto è possibile amarli per un essere così miserevolmente insufficiente. Mi piacciono la liturgia, i canti, l'architettura, i riti e le cerimonie cattoliche. Credo in Dio, nella Trinità, nell'incarnazione, nella redenzione, nell'Eucaristia, negli insegnamenti del Vangelo».
In altre circostanze esprime reticenze e critiche, contesta la Chiesa, il Vecchio Testamento, la religione e i cattolici. Ma la sua ricerca è genuina e senza enfasi. Non sceglie le vie più facili, indicando l'obiettivo supremo in Cristo e nella croce.
Il mistero della croce del Cristo risiede in una contraddizione, perché è insieme un'offerta volontaria e un castigo che egli ha subito suo malgrado. Se vi si vedesse solo l'offerta, si potrebbe volere altrettanto per sé, ma non si può volere un castigo subito proprio malgrado. Coloro che concepiscono la crocifissione solo sotto l'aspetto dell'offerta ne cancellano il mistero salvifico e l'amarezza salvifica. Desiderare il martirio è desiderare veramente troppo poco. La croce è infinitamente più che il martirio.
Il tema della croce è fondamentale nelle sue riflessioni mistiche.
La Trinità e la croce sono i due poli del cristianesimo, le due verità essenziali. L'una, gioia perfetta, l'altra, perfetta sventura. La conoscenza dell'una e dell'altra e della loro misteriosa unità è indispensabile. Ma quaggiù siamo collocati dalla condizione umana, infinitamente lontani dalla Trinità, proprio ai piedi della croce. La croce è la nostra patria. Non c'è albero come la croce, non c'è allo stesso modo armonia come il silenzio di Dio. I pitagorici coglievano questa armonia nel silenzio senza fondo che circonda eternamente le stelle. La necessità quaggiù è la vibrazione del silenzio di Dio.
Il pensiero di Dio diventa una costante della sua vita.
L'infinità dello spazio e del tempo ci separa da Dio. Come potremmo cercarlo? Come potremmo andare verso di Lui? Anche se si camminasse per secoli e secoli, non si farebbe altro che girare intorno alla Terra, anche in aereo. Non siamo in grado di muoverci verticalmente. Non possiamo fare neppure un passo verso il cielo. Dio attraversa l'universo e viene fino a noi. Al di là dallo spazio e dal tempo infinito, l'amore infinitamente più infinito di Dio viene ad afferrarci. Viene quando è la sua ora. Noi abbiamo facoltà di acconsentire ad accoglierlo o di rifiutare. Se restiamo sordi, egli torna e ritorna ancora, come un mendicante. Ma un giorno, come un mendicante, non torna più.
La Weil ha colto perfettamente il valore della preghiera, così commenta il Pater Noster.
Le parole che compongono il Pater sono perfettamente pure. Se si recita il Pater senza altra intenzione che di portare su quelle stesse parole la pienezza di attenzione di cui si è capaci, si è del tutto sicuri di essere liberati in questo modo di una parte, per quanto piccola, del male che ci si porta dentro. Lo stesso se si guarda il Santissimo Sacramento senza altro pensiero che Cristo è là.
Una delle sue opere più significative in senso spirituale è quella delle riflessioni in disordine sull'amore di Dio. Il suo pensiero si sublima in una ricerca del Creatore che ha pochi riscontri nella cultura contemporanea. Ne verrà riconosciuto il valore in seguito dall'allora nunzio a Parigi, poi Papa Giovanni XXIII, Angelo Maria Roncalli, in un messaggio ai genitori di Simone. E di lei parlerà anche, con apprezzamenti positivi, Paolo VI. È scritto in un passo delle riflessioni.
C'è uno sforzo da fare, che è di gran lunga il più difficile di tutti, ma che non appartiene al campo dell'azione. È quello di mantenere lo sguardo rivolto a Dio. È molto difficile, perché ciò che chiamiamo il nostro io si sente condannato a morte in questa pratica dello sguardo rivolto a Dio. L'io non vuole morire, si ribella, costruisce tutte le menzogne in grado di rivolgere lo sguardo. E lo sguardo è l'unico capace di agire in questa materia, poiché fa discendere Dio. E quando Dio discende verso di noi, ci eleva, ci dà le ali. L'uomo non deve cercare Dio e neanche credere in Lui. Deve solo negare il suo amore a tutto ciò che differisce da Dio.
E assolutamente cosciente della radicalità che si impone nella scelta di Dio, afferma:
ciò che è perfettamente puro non può essere altra cosa che Dio presente quaggiù. Se Dio non fosse presente, non potremmo mai essere salvati. Nell'anima in cui si è prodotto un tale contatto con la purezza, tutto l'orrore del male che essa porta in sé si muta in amore per la purezza divina. È così che Maria Maddalena e il buon ladrone sono stati privilegiati dall'amore.
In una visione cosmica della salvezza, Simone Weil raggiunge vette di consapevolezza mistica.
Con un amore inconcepibile, Dio ha creato esseri talmente distanti da Lui. Con un amore inconcepibile discende sino a loro. Con un amore inconcepibile, essi in seguito salgono sino a Lui. Lo stesso amore. Possono salire soltanto con l'amore che Dio ha messo in loro quando è andato a cercarli. E questo amore è lo stesso con il quale li ha creati tanto lontani da Lui. La passione non è separabile dalla creazione. La creazione è essa stessa una specie di passione. La mia esistenza stessa è come uno strappo di Dio, uno strappo che è amore. Più sono mediocre, più prorompe l'immensità dell'amore che mi mantiene nell'esistenza.
Si deduce dai suoi scritti una fede sincera, profonda, spiritualmente e intellettualmente motivata, ma con un margine di ambiguità. Non è certo, infatti, che abbia chiesto e ricevuto il battesimo prima di morire di tubercolosi in un ospedale londinese nell'agosto del 1943. Viene giudicata insufficiente la testimonianza di un'infermiera che sostiene sia stata battezzata, contrariamente alle affermazioni ripetute della Weil di non voler far parte di una qualsiasi istituzione, sia pure rispettabile come la Chiesa. In ogni caso, l'eredità da lei lasciata, secondo l'opinione di insospettabili teologi, appartiene a pieno titolo all'ortodossia cristiana. Simone Weil non pratica una fede disincarnata, combatte i regimi totalitari, denuncia la mancanza di giustizia, si batte a favore degli ultimi, scommette sull'utopia. Quando a Londra lavora per il governo francese in esilio e per la resistenza, elabora un programma di ricostruzione sociale giudicato inaccettabile dai praticoni della politica. Sarà pubblicato dopo la guerra con il titolo Il radicamento. Ma il premio Nobel per la letteratura Thomas Eliot, nella prefazione all'edizione inglese del libro uscita nel 1952, dà ragione all'autrice.
Questo libro appartiene al genere prolegomeni della politica, libri che i politici leggono raramente e che non potrebbero né capire né applicare. Libri di questo genere dovrebbero essere studiati dai giovani prima che a loro venga a mancare il tempo libero e che la loro capacità di pensare sia annichilita dall'ambiente delle tribune e delle assemblee parlamentari. Gli effetti si farebbero sentire, non possiamo fare a meno di sperarlo, negli atteggiamenti spirituali di una prossima generazione.
Del resto, il linguaggio della Weil deriva tutto dalla migliore tradizione della cultura francese e anche nell'elaborazione dei concetti più difficili mantiene un'esemplare chiarezza espressiva. Bisogna comunque riconoscere alcuni limiti, particolarmente nella prima giovinezza, nelle scelte politiche, che tuttavia risultano dettate da quella generosità che l'ha sempre spinta dalla parte dei poveri e degli oppressi. Ragionando, per esempio, sulle politiche coloniali, intuisce quanto poi accadrà veramente.
Quando penso a un'eventuale guerra, si fonde, lo confesso, con lo spavento e l'orrore che mi causa una simile prospettiva, un pensiero un po' confortante. Che una guerra europea potrebbe servire da segnale per la grande rivincita dei popoli coloniali, per punire la nostra mancanza di partecipazione, la nostra indifferenza e la nostra crudeltà.
Confluisce nella spiritualità della scrittrice, anche laddove si addentra nella riflessione filosofica e teologica, il peso di una cultura raffinatasi nei secoli e tributaria di molte sensibilità. Quando, per esempio, affronta il problema della bellezza, che non si risolve in puro estetismo, ma va alle radici dei suoi significati, che sono essenzialmente religiosi, affinché si impari a leggere il mondo in tutti i suoi elementi, con uno strumento, cioè, che permette di contattare la verità per merito della bellezza.
L'amore per l'ordine del mondo, per la bellezza del mondo, è il complemento dell'amore per il prossimo. Deriva dalla stessa rinuncia. È a immagine della rinuncia creatrice di Dio. Dio fa esistere questo universo, acconsentendo a non dominarlo, pur avendone il potere, lasciando regnare al suo posto, da un lato, la necessità meccanica legata alla materia, compresa quella psichica dell'anima, e dall'altro, l'autonomia, essenziale alle persone pensanti.
Da ciò si deduce che,
come Dio si precipita in ogni anima, dal momento in cui quest'ultima è schiusa per amare e servire attraverso se stessa gli sventurati, così si precipita per amare e ammirare attraverso di lei la bellezza sensibile della sua stessa creazione.
Si ritrova un eco di questi sentimenti nello scarno fascicolo di poesie che Simone compose negli anni e di cui si può apprezzare la fattura leggendo Gli astri.
Astri di fuoco, che la notte abitate cieli lontani. Astri muti, che nell'eterno gelo, ciechi, volteggiate. Voi strappate ai nostri cuori i giorni trascorsi e nel domani, senza il nostro consenso, ci gettate. Noi piangiamo e le nostre grida verso di voi son vane. Vi seguiremo, se occorre, le braccia incatenate, gli occhi rivolti al vostro puro scintillio dolente, al vostro sguardo. Ogni dolore è niente. Noi vacilliamo in silenzio sul nostro cammino e là si spalanca nel cuore il loro fuoco divino.
Ecco, il fuoco divino che ardeva nell'animo di una innamorata, lo si può ben dire, di Dio, di Cristo e della croce.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Monia Parente ha presentato In ogni cosa. Storie di testimoni dell'amore di Cristo. Un programma scritto da Angelo Paoluzzi. Simone Weil, la ragazza innamorata di Dio, di Cristo, della croce. Hanno collaborato al microfono Cristina Del Sordo e Alessandro De Carolis. Realizzazione di Monia Parente per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.